Ben ritrovati a Radio Immagina da Agnese Rapicetta, siamo praticamente alla fine di questo complicato 2021, come ogni anno, alla fine dell'anno è tempo di fare bilanci. La pandemia è ancora fra di noi e come vediamo in questi giorni sta mettendo a dura prova il nostro paese, ma le vaccinazioni, è giusto e utile sottolinearlo, stanno dando i loro frutti, stanno funzionando. Rispetto allo scorso anno infatti le cose sono molto cambiate, se il numero di positivi è sicuramente molto elevato rispetto al dicembre 2020, anche a fronte di un numero di tamponi triplicato, il numero dei ricoveri e dei decessi è sicuramente diminuito, sintomo che le vaccinazioni hanno salvato la vita di molte persone ed è per questo che è necessario oggi fare la dose booster per tutelarci e tutelare gli altri e per tornare soprattutto a una normalità che ormai ci manca da circa 2 anni. E allora è archiviato questo anno, dove ci porterà il 2022? Ne abbiamo parlato con l'onorevole Antonio Misiani, responsabile economico del Partito Democratico. Onorevole Misiani, ci troviamo in un momento molto delicato per il nostro paese dal punto di vista della gestione della pandemia. I contagi aumentano, così come le quarantene e le file per fare i tamponi, ma rispetto ad un anno fa le cose sono molto cambiate. Non stiamo rivivendo lo stesso film, ma a che punto siamo?
La differenza rispetto ad un anno fa è la campagna di vaccinazione che ha portato ad oltre l'85% di italiani vaccinati con 2 dosi e oltre 17 milioni che hanno avuto la somministrazione della terza dose. Certi dati sono preoccupanti, c'è una crescita molto rilevante dei contagi e dei decessi, anche se, come lei ricordava, i numeri fortunatamente sono molto diversi rispetto a quelli di un anno fa alla stessa data. Ciò non vuol dire che la situazione debba essere presa sotto gamba. È necessario da una parte accelerare al massimo la campagna di vaccinazione, dall'altra anche intervenire sulle regole per la quarantena, perché avere 3 dosi non è la stessa cosa di averne 2 o nessuna.
Certo, abbiamo sentito infatti anche il generale Figliuolo parlare della possibilità di cambiare delle regole, ma quando si parla di restrizioni, sia per quanto riguarda i vaccinati che non i vaccinati, le ripercussioni poi non sono solo un problema di gestione, diciamo, dell'emergenza sanitaria, ma hanno delle ripercussioni anche dal punto di vista economico, questo lo sappiamo. Che cosa rischiamo oggi?
Rischiamo che milioni di persone siano costrette a rimanere in casa anche solo per essere entrati in contatto con un positivo, pur avendo 3 dosi e nessun sintomo, e questo ha inevitabilmente un impatto significativo dal punto di vista economico. Le regole servono e servono regole severe e rigorose, ma vanno modulate in relazione al grado di vaccinazione dei singoli.
Su questo noi sappiamo, sulle regole, diciamo che il governo italiano anche in passato non ha seguito sempre, a certe volte è stato un apripista anche in Europa, quindi ci possiamo aspettare da qui a breve, diciamo, dei cambiamenti appunto sulle regole?
Io credo di sì, c'è una discussione in corso, il governo ha chiesto il parere del comitato tecnico scientifico, vediamo che cosa maturerà nelle prossime ore.
Allora, in questo clima si vota la manovra, la prima dell'era Draghi. Sappiamo che questo governo racchiude tante anime diverse, ma in questo bilancio di fine anno possiamo vedere il tratto del PD? Quali sono, secondo lei, i punti caratterizzanti di questa legge di bilancio?
È una legge di bilancio che investe risorse molto importanti su misure di carattere sociale. Penso alla riforma degli ammortizzatori sociali attesa da anni, penso ai soldi per la sanità, 2 miliardi in più l'anno prossimo, 4 quello successivo e 6 dal terzo anno, penso al rifinanziamento del reddito di cittadinanza e penso ad una riforma fiscale che interviene con gran parte delle risorse sull'IRPEF, alleggerendo in misura significativa il carico sui lavoratori dipendenti e pensionati innanzitutto, che sono quelli che oggi pagano la stragrande maggioranza dell'imposta.
Sono queste le cose che voleva il PD e su cui, diciamo, si può dire soddisfatto?
Beh, sicuramente noi avevamo insistito molto sulla sanità, sugli ammortizzatori sociali e abbiamo scelto nella legge di bilancio che va nella direzione che auspicavamo. In sede emendativa abbiamo fatto, credo, un buon lavoro anche sulla scuola, perché il testo iniziale della legge di bilancio era positivo per l'università, ma meno sul sistema scolastico. Grazie alla spinta del Partito Democratico abbiamo approvato emendamenti che rifinanziano per centinaia di milioni di euro le risorse necessarie per l'organico e per il funzionamento dell'istituzione scolastica.
Anche sul capitolo donne c'è stato delle riconferme importanti, no?
Beh, la battaglia sulla tampon tax registra una prima vittoria con l'abbassamento dell'IVA dal 22 al 10% e questa avviene su impulso innanzitutto delle donne del Partito Democratico. Il congedo parentale diventa strutturale a 10 giorni e viene finanziata la legge sulla parità salariale di genere, che è un altro tema su cui il Partito Democratico ha molto insistito.
Invece su che cosa c'è ancora da lavorare, se dovesse trovare degli aspetti su cui il Partito Democratico non è propriamente soddisfatto?
Ma guardi, io credo che il governo nei prossimi giorni debba dare risposte su una prima grande emergenza, che sono le bollette gas e elettricità. La legge di bilancio aveva uno stanziamento iniziale di 2 miliardi, è salito a 3,8 e noi abbiamo insistito per aumentare questa dotazione di risorse, ma serviranno sicuramente più soldi. Ieri c'è stata una riunione delle rappresentanze di importanti settori produttivi. Noi rischiamo il blocco di tante aziende, che con il paradosso che gli ordinativi sono i massimi, ma le aziende, per effetto dell'esplosione dei costi dell'energia, rischiano di perdere producendo. È una situazione non accettabile, è necessario che il governo intervenga in tempi molto rapidi.
E anche per quanto riguarda poi i consumatori?
Assolutamente, c'è il tema delle famiglie, le fasce più deboli sono state protette perché una parte dei 3,8 miliardi servirà a sterilizzare completamente l'aumento per chi oggi beneficia del bonus luce e del bonus gas, che è la parte più fragile della popolazione. Noi dobbiamo proteggere il più possibile anche il ceto medio dall'esplosione dei prezzi dell'energia.
Certo. Uno degli altri nodi da sciogliere erano cosiddetti i super bonus. Si è arrivati, mi sembra di aver capito che tutti i partiti erano abbastanza favorevoli, però c'è stata una mediazione. Innanzitutto, se vi soddisfa questa mediazione, e poi se i bonus sono effettivamente uno strumento per espandere l'economia.
Il super bonus 110% ha avuto una funzione importante per aiutare l'edilizia e tutto quello che ruota attorno all'edilizia nella fase più drammatica della recessione. Chiaro che non si può andare avanti all'infinito con un sussidio così generoso. Noi abbiamo condiviso la scelta del governo di un progressivo decalage, abbiamo chiesto al governo di organizzare meglio il decalage rispetto a quella che era la proposta iniziale. Il governo ci è venuto incontro sul tema delle case unifamiliari, del fotovoltaico, di altri aspetti del super bonus che sono migliorati nel passaggio parlamentare in Senato. Noi crediamo che il compromesso raggiunto sia complessivamente positivo. La sfida per il futuro è però quella di avere incentivi ragionevoli ma prolungati nel tempo. La riqualificazione energetica degli immobili deve essere un obiettivo strategico per il Paese, ce lo dice anche l'Unione Europea. Abbiamo bisogno di incentivi magari meno generosi ma più stabili nel tempo.
E poi c'è pure la questione frodi, quella è un'altra questione però da cui bisogna difendersi.
Il governo ha varato un decreto sul tema delle frodi. Nella conversione parlamentare della legge di bilancio abbiamo stabilito una soglia, se non ricordo male, 10.000 euro, al di sotto della quale non saranno previsti meccanismi di verifica antifrode, anche perché si tratta di interventi di importo veramente piccolo, però è necessario il massimo rigore. L'Agenzia delle Entrate ha comunicato frodi per centinaia di milioni di euro, sono soldi dei contribuenti, ed è necessario esercitare il massimo controllo e la massima vigilanza.
Per quanto riguarda questa manovra, è stata una manovra blindata, ormai è diventata un po' una regola questa, secondo lei rappresenta un vulnus nel nostro sistema di suddivisione tra i poteri, tra governo e Parlamento? Qualcuno si è lamentato di questo?
Io credo che il problema ci sia e ci sia tutto. Noi stiamo diventando un paese con un monocameralismo alternato di fatto, con una legislazione che si articola soprattutto in decreti legge che vengono esaminati solo da un ramo del Parlamento e ratificati dall'altro. È uno svilimento del Parlamento molto pericoloso, a maggior ragione se questo avviene nella discussione della legge di bilancio, che è di gran lunga il provvedimento più importante, più rilevante, più articolato. Quest'anno tra l'altro la tempistica è stata veramente lunga e arriviamo all'approvazione definitiva alla Camera della legge di bilancio a ridosso del rischio di esercizio provvisorio. Credo che tutto questo debba provocare una riflessione, e hanno ragione quelli che hanno sollevato il problema.
L'ultimissime domande, tempo di bilancio, ormai siamo alla fine di questo 2021, rapidamente che cosa dobbiamo tenere e che cosa invece possiamo dimenticare e cestinare?
Il 2021 sicuramente dobbiamo tenere la ripresa dell'economia, che è stata superiore alle aspettative, ha dimostrato una resilienza, una reattività del nostro sistema produttivo, del mondo del lavoro, veramente importante. L'Italia aveva subito una drammatica recessione nel 2020, chiude il 2021 con una crescita record del 6,3% che dovrebbe proseguire anche nel 2022. Da buttare sicuramente la pandemia, ci avviamo al secondo anno da quando il Covid è esploso nel nostro paese. Come lei ricordava all'inizio, la situazione non è paragonabile per fortuna a quella delle fasi più drammatiche della pandemia, ma non ne siamo fuori e ci toccherà stringere i denti anche nei prossimi mesi.
Lei è un amico di Radio Immagine, spesso è stato ospite nella nostra radio, questa probabilmente è l'ultima intervista del 2021, che cosa si augura e che cosa augura ai nostri radioascoltatori invece per il prossimo anno?
Allora, auguro a tutti di passare delle festività serene con le famiglie, con i propri cari. Abbiamo dimostrato di saperci rimettere in piedi nel 2021, siamo un paese migliore di quanto spesso noi stessi pensiamo. Io credo che, anzi ne sono assolutamente convinto, che il 2022 abbia tutte le possibilità di essere un anno migliore di quello che si va chiudendo, e l'anno in cui speriamo questa emergenza finisca definitivamente.
E speriamo davvero. Grazie mille ad Antonio Misiani, buon lavoro e buone feste.
Grazie a voi, buon anno a tutte e tutti.